Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Arriviamo adesso al momento della proclamazione, questa sera. Un momento meraviglioso e vi incoraggerei a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla a 2 Pietro capitolo 1. Se non avete portato una Bibbia con voi, dovrebbe essercene una nello schienale di una delle panche vicino a voi, così che potete, seguire nel mentre guardiamo insieme questa sera a due versetti della Bibbia che sono molto, molto importanti. Lasciate che ve li legga, i versetti 3 e 4 della seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Vedendo che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, perché attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ora, io voglio che sappiate che questi due versetti sono un concentrato di verità. Verità per la mente e verità per il cuore. Per cominciare, giusto una constatazione di base, la vita, in generale, anche per coloro che tra noi sono veri cristiani, non è facile. Nessuno di noi sfugge alle difficoltà della vita in questi corpi peccaminosi vivendo su questo pianeta decaduto. Tentazione, peccato, fallimento, delusione, rifiuto, frustrazione, insoddisfazione, debolezza, dolore, tristezza, solitudine, paura, ansia, alienazione, tutto questo arriva a noi tutti in forme diverse e fa tutto parte della nostra esperienza di vita. E la domanda allora è: dove troviamo le risorse per affrontare tutto questo? Anzi, per affrontarlo in modo efficace. Anzi, per affrontarlo in modo trionfante. Dove andiamo per risolvere i problemi della vita? Possiamo rivolgerci a Dio? Gli importa davvero? Ci ama abbastanza da dispensare un aiuto soprannaturale? Alcuni ne dubitano. Herman Melville scrisse: «La ragione per cui la maggior parte degli uomini teme Dio e allo stesso tempo prova avversione per Lui è che in fondo diffidano del suo cuore e se lo figurano come una pura mente fredda e meccanica, come un orologio». Fine citazione. Alcuni, suppongo, pensano semplicemente che Dio sia una sorta di macchina che ha creato tutto e poi in realtà non si preoccupa più di tanto della cosa. È vero, forse? Oppure Dio si prende cura di noi e Dio ci ama e Dio ci ha dato delle risorse per affrontare i problemi della vita. E infatti, siamo sufficienti? Siamo, per così dire, autosufficienti? Oppure hanno ragione gli psicologi, che anche se hai Dio e se hai Cristo, sei comunque inadeguato e probabilmente hai bisogno di terapia. E poi altri, di ambito religioso, direbbero: «Ah, sì, puoi avere Dio e puoi anche conoscere Cristo, ma ti servi di più di Gesù? Hai bisogno di una qualche unzione speciale da parte sua per essere davvero adeguato?» Hanno ragione? Anche se conosciamo Dio, Dio ci ha forse dato solamente una piccola dose di grazia soprannaturale, a malapena sufficiente per tirare avanti? Forse abbastanza per salvarci, ma non abbastanza per santificarci? Forse abbastanza per salvarci e per santificarci, ma non abbastanza per portarci alla gloria? Voglio dire, se veniamo a Dio attraverso Cristo, siamo davvero sufficienti o c'è qualcosa di più? Bene, questo ci porta, almeno in via preliminare, ad una discussione fondamentale su uno degli attributi di Dio. Questa settimana ho tirato fuori alcuni dei miei libri sul carattere di Dio ed ho cominciato a cercare un attributo in particolare, cioè la generosità Non l'ho trovato. Non l'ho trovato elencato in nessuna teologia sistematica, non l'ho trovato in nessun libro su Dio, proprio non l'ho trovato. Ed ho esaminato forse una decina di libri attraverso l'indice, cercando qualcuno che dicesse qualcosa sulla generosità di Dio. È possibile che anche teologi cristiani abbiano in qualche modo messo in dubbio se Dio sia veramente generoso? È forse un po' tirchio? Ci dà solamente il minimo indispensabile per tirarci fuori dall'inferno, però niente di più? Bene, guardiamo un momento alla scrittura. Ascoltate semplicemente questi passi e vedete a quale conclusione arrivate. In Esodo 34,6 Dio dà una valutazione in prima persona del suo carattere e questo è quello che dice: io sono compassionevole, sono misericordioso e sono ricco o abbondante in bontà. In Lamentazioni, capitolo 3, versetti 22 e 23, è scritto: le bontà del Signore non esauriscono mai, le sue compassioni non vengono mai meno, si rinnovano ogni mattina. Scarsa è la tua fedeltà. È quello che dice? Non nella mia Bibbia? Dice che cosa? Grande è la tua fedeltà. Il salmista stesso disse: il Signore comanderà la sua bontà di giorno e di notte, il suo canto sarà con me. E poi il salmista dice: oh, che gli uomini lodino il Signore per la sua bontà. Egli provvede ciò di cui abbiamo bisogno durante il giorno e provvede ciò di cui abbiamo bisogno di notte e noi dovremmo lodarlo per quello. Vedete, la scrittura dice che Dio è molto generoso, anzi, in tutte le questioni della vita, dice che Egli è grande, abbondante, tenero, sovrabbondante, al di sopra dei cieli e da eternità in eternità. La sua grazia è elevata quanto il cielo è elevato al di sopra della terra, così grande è la sua misericordia verso quelli che lo temono. Ascoltate quello che dice il Salmo 121. Alzo gli occhi ai monti, da dove verrà il mio aiuto? Oh, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra alla tua destra. Il sole non ti colpirà di giorno né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli custodirà la tua anima ed egli proteggerà la tua uscita e la tua entrata da ora e per sempre. In sintesi, si prenderà cura di tutto. Assolutamente tutto. In Giovanni 1,16 del Nuovo Testamento è scritto: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Quando abbiamo ricevuto Cristo non abbiamo ricevuto una parte, abbiamo ricevuto la pienezza. Gesù disse in Giovanni 10,10: io sono venuto affinché abbiate la vita e ne abbiate un pochino. È quello che dice? No, disse: io sono venuto affinché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza o più che abbondanza. In Romani 8,17 è scritto che non siamo solamente eredi, ma coeredi con Cristo, e tutto ciò che Dio dà a Cristo lo dà anche a noi. Lasciate che vi mostri un passo meraviglioso, 1 Corinzi capitolo 3. Ascoltate, se volete, ve lo leggo io. 1 Corinzi 3,21. Ascoltate a questa affermazione, proprio lì nel mezzo del versetto. Poiché ogni cosa è vostra. Vostra di chi? Dei credenti. Potreste dire: sì, ma quello è solamente per un certo tipo di credenti. No, quello fu scritto ai Corinzi, che probabilmente erano al gradino più basso della scala, persone molto pecaminose sotto molti aspetti, erano venuti a Cristo, ma non erano stati veramente obbedienti in molte aree. E non di meno, egli dice: ogni cosa appartiene a voi, ogni cosa è vostra. Vedete, è nella natura di Dio essere generoso, e quando Dio dona la salvezza, è la pienezza della salvezza che dona, è grazia su grazia, è misericordia su misericordia, è tutto ciò che Dio può dare. E poi continua dicendo: sia Paolo, sia Apollo, sia Cefa, sia il mondo, sia la vita, sia la morte, sia le cose presenti, sia le cose future, tutto è vostro. Paolo è vostro, Apollo è vostro, Pietro è vostro, tutti i grandi insegnanti. Il mondo è vostro, la vita è vostra, la morte è vostra, le cose presenti sono vostre, le cose future sono vostre, tutto è vostro. E poi ecco il culmine: e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Wow! È tutto racchiuso insieme e tutto ciò che Dio e Cristo possiedono lo possediamo anche noi. Possediamo il mondo perché Dio l'ha fatto per noi, possediamo la vita spirituale eterna in Cristo, possediamo la morte perché per noi il morire è guadagno. Possediamo le cose presenti, e questo comprende ogni elemento della vita, tutto in questa vita, tutto ciò che sperimentiamo, il bene, il male, ciò che è piacevole, ciò che è doloroso, le gioie, le delusioni, la salute, la malattia. Dio ha dato tutto affinché cooperi per il nostro bene. E possediamo le cose future, la ricompensa eterna, le glorie del cielo, il nuovo cielo, la nuova terra, il regno millenario, e apparteniamo a Cristo e Cristo appartiene a Dio ed è tutto racchiuso nello stesso pacchetto. Wow, che pensieri incredibili, incredibili. Non c'è da meravigliarsi se, tornando al capitolo 2 di 1 Corinzi versetto 9, Paolo scrisse che occhio non ha visto, orecchio non ha udito e non è neppure entrato nel cuore dell'uomo tutto ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ascolta, caro amico, ci dicono che usiamo meno del 10% del nostro cervello in ogni dato momento. Per alcuni di noi quello è evidente, ma per la maggior parte di noi non lo è. Per la maggior parte non lo è. Bene, se usi meno del 10% del tuo cervello, posso dirti subito che tu ed io utilizziamo solamente una porzione piccolissima di tutta la grazia che di fatto è nostra in Cristo. I tuoi occhi non l'hanno ancora vista e le tue orecchie non l'hanno ancora udita ed il tuo cuore non ha ancora concepito tutto ciò che il Signore ti ha donato in Cristo. Seconda Corinzi capitolo 9, versetto 8, mette tutto questo a fuoco. Dio è potente da far abbondare verso di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto ciò che basta, abbondiate per ogni opera buona. Che affermazione travolgente, assolutamente travolgente. Lasciate che ve la ripeta, ok? Dio è potente da far abbondare verso di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto ciò che basta, abbondiate per ogni opera buona. Avete tutto ciò di cui avete bisogno? Sì. Lo avete. Avete più di tutto ciò che avete bisogno. Avete ogni grazia sovrabbondante, traboccante, così che siete sempre completamente sufficienti per ogni cosa ed avete un'abbondanza per ogni opera buona. La parola sufficienza appare qui. Autarkeia. E la parola significa autosufficienza, essere completi in se stessi. Significa essere indipendenti dalle circostanze esterne. Significa, in particolare, essere indipendenti dai servizi degli altri. E non è interessante che come credenti c'è un senso in cui non dipendiamo dagli altri, abbiamo in noi stessi tutto ciò che ci serve, siamo sufficientemente completi. E in altre parole, abbiamo dentro di noi, avete dentro di voi grazia su grazia su grazia in Cristo che abbonda per ogni necessità della vita, così che siamo sufficienti sempre per ogni cosa. E l'Apostolo sta chiaramente dicendo quindi che il credente, per grazia divina, è reso autosufficiente, reso competente e capace di affrontare le richieste che gli vengono fatte. Guardiamo la vita, vediamo ogni cosa nella vita, vediamo tutte le prove, le difficoltà della vita. Scusate, non c'è alcuna ragione, se siete cristiani, di pensare di non essere sufficienti. Avete sempre ogni sufficienza in ogni cosa. Perché? Perché un Dio generoso ha dispensato una grazia sovrabbondante che non avete ancora neppure concepito, tantomeno utilizzato. Ascoltatelo in queste parole, Efesini 1:3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Abbiamo tutto. Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Ogni benedizione spirituale. Nel capitolo 2, versetto 7, dice: nei secoli a venire, dalla salvezza in poi e per tutta l'eternità, sperimenteremo le ricchezze straordinarie della sua grazia nella bontà verso di noi in Cristo Gesù. Grazia su grazia su grazia. Nel capitolo 3 di Efesini, al versetto 17, dice: voglio che siate radicati e fondati nell'amore e voglio che siate capaci di comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza e la lunghezza e l'altezza e la profondità. Voglio dire, riuscite ad afferrare ciò che avete? È larghezza, è altezza, lunghezza e profondità. E non vi stancate forse dei cristiani che vanno in giro cercando qualcosa di più? Più di che cosa? Guardate Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Badate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vuoti inganni, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Non lasciate che qualcuno vi catturi nel sistema umano. Ora, ascoltate i versetti 9 e 10. Poiché in Lui, cioè in Cristo, abita o dimora corporalmente tutta la pienezza della Deità. Ora però guardate qui. Ed in Lui voi siete stati resi completi. Che affermazione! Che affermazione assolutamente meravigliosa! In Lui siete stati resi completi. Ora, nonostante tutta questa rivelazione sulla generosità straordinaria di Dio, nessuno ne scrive. E nonostante tutta questa rivelazione sulla generosità straordinaria di Dio, i cristiani continuano a pensare che Dio sia tirchio, e che forse abbia dato loro la grazia della salvezza, ma non abbastanza grazia per essere santificati, o forse abbastanza grazia per essere anche santificati, ma non abbastanza grazia per essere glorificati, che in qualche modo potresti anche perdere la salvezza. Oppure forse vi ha dato, ti ha dato abbastanza grazia per essere salvato, e abbastanza grazia per essere in qualche modo santificato, e abbastanza grazia per essere glorificato, ma non abbastanza grazia per affrontare i tuoi problemi. Che sei stato, per così dire, defraudato dalle risorse necessarie per la vita, in un certo senso. Miei cari, questo è un atteggiamento impensabilmente ingrato verso un Dio generoso. Ascoltate le parole di Salomone, che era più saggio di molti in questo mondo. In Ecclesiaste 3,14 disse questo: «C'è una cosa che so. So questo, che tutto ciò che Dio fa durerà per sempre, e non c'è nulla da aggiungere e non c'è nulla da togliere». Ma questo è chiaro, no? Qualunque cosa Dio abbia dato, non potete aggiungerci nulla e non potete diminuirla. Siamo sufficienti in Cristo? Oppure ci mancano certe risorse? Abbiamo bisogno di più di Gesù? Abbiamo bisogno di più potenza soprannaturale? Abbiamo bisogno di un qualche tipo di aiuto umano? Di un qualche tipo di terapia? Di un qualche tipo di psicologia che va al di là della Scrittura? Egli non rifiuta alcun bene a quelli che camminano rettamente. Salmo 84:11. Non manca nulla. E potresti dire: ma allora perché ci sono così tante persone che ne dubitano? Una ragione è che non sono veramente salvate, non hanno una relazione con Gesù Cristo e quindi sono insufficienti. Pensano solamente di essere salvate, ma non lo sono. Un'altra ragione è che sono ignoranti, non sanno ciò che possiedono. Ed è per questo che Paolo disse agli Efesini: io voglio che gli occhi della vostra mente siano illuminati affinché conosciate quali siano le ricchezze della sua grazia. Un'altra ragione per cui alcuni non ne fanno esperienza è che, anche se sono veramente salvati e quindi sono sufficienti, e anche se magari sono ben istruiti e sanno di essere sufficienti, non stanno camminando rettamente. E quindi le risorse ci sono, ma non vengono messe a frutto. Ma per il vero cristiano e per il cristiano ubbidiente c'è una sufficienza piena e completa in se stessa. Pensateci in questi termini, ok? Romani 8. Questo è molto, molto forte, ok? Romani 8, versetto 32. Ascoltate qui. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Fermatevi qui, ok? Sta parlando di Dio. Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Dio ha mandato il suo figlio, Gesù Cristo, nel mondo a morire su una croce per i nostri peccati. Bene, se Dio quindi non ha risparmiato il proprio figlio, che di fatto era il massimo che potesse dare, giusto? Il massimo che potesse dare. Paolo dice: com'è che non ci donerà anche con lui, cioè con suo figlio, tutte le cose? Questo è il suo ragionamento. Se Dio ci ha dato il massimo, il sacrificio del suo stesso figlio, come potremmo immaginare che trattenga il minimo? Le cose buone che la morte di suo figlio ha acquistato? Ha senso? Se Dio ci ha dato il massimo, non tratterrà mica il minimo? O potreste dire, sì, Dio mi ha dato il suo dono migliore, suo figlio, ha perdonato i miei peccati mediante il sacrificio del figlio suo, ma non mi darà abbastanza pace per affrontare questa situazione. No, no, se vi ha dato il meglio, tratterà forse il minimo? Vedete, tutto questo parla della grande realtà che in Cristo siamo sufficienti, che abbiamo una salvezza sufficiente. Ora, non sto sminuendo la comunione fraterna, non sto sminuendo la sapienza della cura reciproca, della gentilezza e del consiglio, ma sto dicendo che quando si tratta di risorse spirituali, noi siamo, per mezzo dello Spirito che dimora in noi attraverso il miracolo della salvezza, siamo credenti sufficienti, autosufficienti. La salvezza non è un dono tirchio. In Matteo 22,4 Gesù paragona la salvezza ad un banchetto di nozze. E la ragione per cui usa il banchetto di nozze, come esempio, è perché è proprio lì che tutto viene fatto con grande abbondanza. Quando siete stati salvati, è stato come se Dio avesse riversato generosamente su di voi tutto ciò che si dispensa in un banchetto di nozze. Ricordate in Luca 15, quando il figlio prodigo tornò a casa, rappresenta il peccatore che torna a Dio? Cos'è che fece il padre? Il padre disse, prendete la veste più bella, mettetegli un anello al dito, dategli dei sandali per i suoi piedi, uccidete il vitello ingrassato, fate partire la musica, danziamo, questa è una celebrazione! E quello raffigura la salvezza, no? Non è che Dio dice, oh, ecco la salvezza, ma non aspettarti di più? È una celebrazione piena, abbondante, come un banchetto di nozze con tutto ciò che Dio può dispensare. Così Dio opera. Il meglio di tutto. E tutto questo ci porta al versetto 3. Non lo sapevate? Ma è proprio così. Cosa dice il versetto 3? Vedendo che la sua potenza divina ci ha donato che cosa? Tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Mentre Pietro introduce questa lettera meravigliosa, sta parlando della nostra salvezza. Essere certi della nostra salvezza è il primo punto da cui prendere posizione contro i falsi maestri. Ed è proprio questo il tema, no? I falsi maestri, il tema principale, ma comincia parlando della nostra salvezza, che è il fondamento su cui prendiamo posizione contro il falso insegnamento. Ha già parlato della fonte della nostra salvezza nel versetto 1, ha parlato della sostanza della nostra salvezza nel versetto 2, ed ora parla della sufficienza della nostra salvezza nei versetti 3 e 4. E francamente è una delle più grandi affermazioni in tutte le pagine della scrittura. Quindi parliamo della sufficienza della nostra salvezza. Non possiamo dire tutto ciò che si dovrebbe dire, non abbiamo il tempo per quello, ma voglio darvi alcune parole a cui agganciare i vostri pensieri, d'accordo? Mentre guardiamo questi due versetti, essi dovrebbero letteralmente riempirci di una gioia senza fine, nel mentre vediamo, quando vediamo l'immensità della nostra sufficienza in Gesù Cristo. E la prima parola che voglio che annotiate è la parola potenza. Potenza. Queste parole ci guideranno attraverso questi versetti, ok? Vedendo che la sua divina cosa? Potenza. Ora, la potenza è la fonte della nostra sufficienza. Qualunque sufficienza ci sia stata data è per energia soprannaturale, non per la nostra potenza, non per qualcosa che abbiamo fatto noi, non per una potenza naturale, non per una potenza umana, ma per una potenza divina. E così Pietro comincia con una certezza ben fondata nei benefici della nostra salvezza. La potenza di Dio stesso è pienamente all'opera. Che pensiero straordinario! Paolo lo dice in questo modo. Ora, colui che può fare infinitamente di più di quanto possiamo chiedere o pensare, secondo la potenza che opera in noi. Quale potenza? La potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, la potenza della risurrezione opera in noi e noi possiamo fare ciò che non possiamo nemmeno pensare, nemmeno esprimere. Potenza divina. La sua divina potenza. Sua? Probabilmente si riferisce a Gesù nostro Signore. La potenza del Signore Gesù. O potreste dire, forse potrebbe riferirsi a Dio, potrebbe, ma probabilmente non userebbe il termine divina, perché se si riferisse a Dio basterebbe dire la sua potenza, dato che la divinità è implicita nella parola Dio, no? Il fatto che aggiunga divina ci porta probabilmente a pensare che sua si riferisca a Gesù, il nostro Signore, la cui divinità qualcuno potrebbe mettere in dubbio, quindi dice Gesù, nostro Signore, ed è la sua potenza divina. La sua potenza divina. Secondo Matteo 24:30 il Signore Gesù aveva grande potenza. Secondo Marco 5:30 una grande potenza usciva da lui per guarire. Secondo Luca 4:14 il suo ministero in Galilea era svolto con potenza. Secondo Luca 5:17 la potenza del Signore Dio era presente in lui. Paolo disse in Romani 1:4 che Gesù Cristo è il Figlio di Dio con potenza. E Paolo gioiva del fatto che la potenza di Cristo dimorava in lui, 2 Corinzi 12:9. Amati, il cristiano non potrà mai sperimentare un'interruzione di potenza. Avete sentito? Potete staccare la spina, potete spegnere l'interruttore, ma la potenza non verrà mai meno. Non può. È lì. Potenza divina, nel momento in cui riponete la vostra fede in Gesù Cristo, la potenza divina vi è concessa a voi cristiani. La parola donato, vorrei avere il tempo di esaminarla più da vicino, ma è una parola composta al tempo perfetto che di fatto significa che Dio ci ha generosamente concesso una potenza permanente. Qualcosa che ci ha dato nel passato con risultati che continuano nel presente. Non può mai esserci un'interruzione di potenza. Queste cose non si trovano naturalmente in noi, devono essere date. E Gesù, il nostro Signore, per mezzo della sua potenza divina, le dà a noi generosamente e continuamente. Seconda parola a cui voglio che agganciate il vostro pensiero è la parola provvisione. Che cos'è che ha donato la sua potenza? La provvisione. Quale provvisione? Ci ha donato, eccola qui, tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Un'affermazione assolutamente incredibile, se non fosse nella parola di Dio. Nessuno di noi, guardando alla propria vita pratica, penserebbe di avere tutto ciò che è necessario per la vita e la pietà, perché inciampiamo e brancoliamo così tanto, però eccolo qui. La parola tutto è in posizione enfatica, perché ciò che Pietro sottolinea è la piena sufficienza. Abbiamo tutto. Tutto in relazione a che cosa? Oh, prima di tutto, tutto ciò che riguarda la vita. Che affermazione. Che affermazione. La vita è la realtà fondamentale, no? Tutto ciò che riguarda la vita lo possediamo. Abbiamo una nuova vita in Cristo e tutto ciò che serve a sostenere quella stessa vita lo possediamo. Ecco perché dobbiamo credere che il cristiano è eternamente sicuro. Perché? Perché abbiamo tutto ciò che riguarda quella vita. Ecco perché crediamo che un cristiano persevererà fino alla fine. Perché? Perché abbiamo tutto ciò che è necessario per sostenere la nostra vita. Ecco perché crediamo che in qualsiasi vicissitudine, in qualsiasi lotta o prova della vita, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, perché tutto ciò che ci serve per la vita lo possediamo. Lo possediamo in pienezza, lo possediamo in abbondanza, lo possediamo in perfezione, tutto. E poi aggiunge, e per la pietà, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere pii, lo possediamo. Quella parola splendida, Eusebia, significa vera riverenza. Riverenza nell'adorazione e nell'ubbidienza attiva. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere persone riverenti, sante, pie, ce l'abbiamo. Non abbiamo bisogno di mendicare alla ricerca di qualcosa di più, non abbiamo bisogno di chiedere qualcosa di più, una qualche esperienza estatica, un qualche dono straordinario, un qualche miracolo, un qualche prodigio, un qualche segno. Avete ogni risorsa spirituale per sostenere e per perfezionare quella vita eterna che è in voi ed ogni risorsa spirituale per manifestare quella vita in una condotta pia. Che affermazione. Lasciate che lo ripeta di nuovo, ok? Avete ogni risorsa spirituale per sostenere e per perfezionare quella vita eterna che è in voi ed avete ogni risorsa spirituale per manifestare quella vita in una condotta pia. Tutto ciò di cui avete bisogno è lì. Non è mai una questione di sufficienza. La grazia che è così potente da salvare è ugualmente potente da sostenere ed è ugualmente potente da manifestarsi nella nostra condotta. Potenza, provvisione, terza parola, acquisizione. Com'è che si ottiene tutta questa potente provvisione? Oh, versetto 3, mediante la conoscenza vera di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Che affermazione è questa? Com'è che la si ottiene? Mediante la vera conoscenza di lui. Potresti dire, cosa significa? Boh, quello che indica, perlomeno a me, è che dovete conoscere Cristo. Dovete conoscere Cristo. La parola qui, epignosis, è semplicemente una parola che significa conoscenza. A volte viene tradotta come conoscenza profonda o vera conoscenza, ma in tutta onestà viene usata in modo intercambiabile con la parola più semplice, gnosis, che significa semplicemente conoscere. Ma quello che sta dicendo qui è che dovete conoscere Cristo, non con una conoscenza superficiale, non con una sorta di consapevolezza esteriore dei fatti che Gesù visse, morì, risorse e così via, non con una conoscenza sommaria della storia di Gesù, ma dovete conoscere Lui. Dovete conoscere Lui. Ricordate Matteo 7:21? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore! E allora dichiarerò a loro, allontanatevi da me, io non vi ho mai conosciuti? Ma Signore, noi abbiamo predicato nel tuo nome, ha fatto molti miracoli nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome. Io non vi ho conosciuti. Cosa vuol dire conoscere? Stiamo parlando di un tipo di conoscenza su cui dobbiamo dire qualcosa, non una conoscenza superficiale, poco profonda, ma conoscere nel senso profondo, nel senso intimo. Come nell'Antico Testamento, quando dice che Caino conobbe sua moglie dalla partorì un figlio. Quella era una conoscenza profonda, no? Giuseppe fu sorpreso quando Maria era incinta perché non l'aveva conosciuta. Quello si riferisce ad un contatto sessuale, intimo, sta parlando di intimità. Quindi quando dice che l'acquisizione avviene mediante la conoscenza di Lui, intende una relazione intima, la relazione che una persona può avere con Cristo per fede. Conoscendo veramente Cristo, nel senso di una comunione intima. Quando uno arriva alla vera conoscenza di Cristo, riceve la potenza di Dio attraverso di Cristo, che introduce nella sua vita ogni provvisione spirituale di cui la sua vita potrà mai aver bisogno per essere sostenuta e per manifestarsi in pietà. E potreste dire, com'è che avviene questa conoscenza personale? O quando comprendo che Gesù visse, che morì come Dio in carne umana, quando comprendo che morì per il mio peccato, quando comprendo che è risorto, quando comprendo che Egli è il Signore di tutti e vengo a Lui e dico io credo in te, mi allontano dal mio peccato e ti do la mia vita per seguirti in obbedienza come mio Signore, tutto quello porta la persona ad una vera conoscenza di Gesù Cristo. Ed in quella vera conoscenza viene la potenza e così viene concessa la provvisione. Ed è inutile chiedere qualcosa di più, perché non nasciamo come girini. E io credo che la maggior parte dei cristiani pensano che sia così. Sapete com'è che sono i girini, no? Sono una piccola virgola, un apostrofo, questa piccola cosa rotonda con la coda. E penso che, sapete, alcuni di noi pensano che quello sia ciò che è il cristiano. Nasci un pochino come un girino e alla fine poi spunta il braccio, poi spunta un altro braccio, poi una gamba. No, non nasci come un girino. Quando nasci nella famiglia di Dio, nasci già sufficiente, già completo in te stesso. Non verrà aggiunto nulla di nuovo. Sei una creatura totalmente nuova, una nuova creazione. Non un girino, ma una vita nuova, pienamente formata, completa in se stessa. Oh, certo, avete bisogno di imparare, avete bisogno di crescere, ma tutte le risorse sono già presenti. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Come? Secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Mediante Cristo Gesù vengono soddisfatti tutti i vostri bisogni. Dunque è una conoscenza personale di Gesù Cristo il modo in cui si acquisisce tutto questo. Ma c'è di più qui. Ci sono un paio di elementi a questa meravigliosa vera conoscenza. Prima di tutto è Dio che la inizia, giusto? Vi prego di guardare al versetto 3. È mediante la conoscenza di Lui o di colui che ci ha chiamati. Non potete arrivare a quella vera conoscenza se Dio non vi che cosa? Non vi chiama. Questo è il lato sovrano della cosa. Com'è che vi chiama Dio? Com'è che lo fa? Prima di tutto, Giovanni 16 dice che lo Spirito Santo comincia a convincervi di peccato e così voi vedete il vostro peccato. E poi, io credo che anche il potere di Satana venga spezzato e allora cominciate a vedere la luce del glorioso Vangelo di Gesù Cristo e quello è Dio che vi attira. L'unico modo in cui potete acquisire tutto questo è mediante una vera conoscenza di Cristo e l'unico modo in cui potete avere vera conoscenza di Cristo è quando Dio vi chiama. Gesù lo disse così, nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Non lo attira. Ma c'è anche qualcos'altro qui. Che dire della mia parte, no? Guardate di nuovo al versetto 3. La vera conoscenza comincia quando siamo chiamati. Però notate che quella chiamata diventa efficace nei nostri confronti mediante la sua propria gloria e virtù, eccellenza. Io non mi sono svegliato un giorno e ho detto, oh, credo che diventerò cristiano, sento che Dio mi sta chiamando così. No, no. Non mi sono svegliato un giorno e ho detto, oh, mi sento attirato. No, no. Ciò che mi ha portato a cercare questa vera conoscenza di Cristo, ascoltate qui, è stato quando ho visto la sua gloria e la sua virtù, la sua eccellenza, capito? Dio chiama, ma quella chiamata diventa efficace quando veniamo attirati dalla gloria e dall'eccellenza di Cristo. Questo è meraviglioso. Pietro si sta riferendo alla maestà rivelata di Gesù Cristo che lo ha reso attraente ai nostri occhi. Ecco perché l'unico modo in cui potete avere la fede salvifica è comprendendo Cristo. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni, per esempio, egli presenta semplicemente Cristo, no? I miracoli di Cristo, miracolo dopo miracolo dopo miracolo, le parole maestose, incredibili, divine, soprannaturali di Gesù Cristo, e poi alla fine dice: queste cose sono state scritte affinché cosa? Affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ed affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Dovete vedere la gloria di Cristo, dovete vedere la virtù di Cristo. La sua gloria, doxa, nell'Antico Testamento, la gloria appartiene sempre a Dio. Quindi quando vedete la gloria di Cristo, vedete la divinità di Cristo. Dovete vedere Cristo come Dio in carne umana. Dovete essere colpiti dalla gloria della sua maestosa divinità. Ecco perché dobbiamo sempre presentare Cristo, sempre presentare Cristo, sempre presentare Cristo, perché è attraverso di quello che la chiamata di Dio ad attirare gli uomini diventa efficace. E per me è sorprendente come oggi si possa pensare di poter condurre qualcuno a Cristo senza una chiara presentazione di Cristo. Nessuno viene alla fede se non ascoltando parlare di Cristo, dice Romani 10. E la prima cosa che volete sentire su di lui è la sua gloria, che egli è Dio. E così sì, le persone sono salvate perché il Padre chiama ed attira, ma dal nostro punto di vista ciò che ci attrae, ciò che ci trascina verso di lui, ciò che il Padre usa per attirarci è la gloria stessa di Cristo, la sua divinità. Allora, che cos'è che dobbiamo predicare ai peccatori? Cos'è che dobbiamo predicare a coloro che non conoscono il Signore? Dobbiamo predicare loro la gloria di Gesù Cristo. Dobbiamo predicare il fatto che Egli era Dio in carne umana, come è dimostrato da ciò che disse e ciò che fece. E poi dice che siamo attirati dalla sua virtù, dalla sua eccellenza, arete, dalla sua eccellenza morale. Non solo dalla sua persona come Dio, ma dalla sua funzione, dalla sua vita, come una vita virtuosa. Quando guardo a Gesù Cristo, non vedo solamente Dio, ma vedo anche un'umanità perfetta, vedo una virtù perfetta, vedo una manifestazione di atti divini e di parole divine attraverso quel Dio uomo. La natura divina di Gesù, l'eccellenza morale della sua vita, è ciò che attira gli uomini a Lui. Amati, lasciate che vi dica questo. Questa è l'unica cosa che attirerà gli uomini a Dio. Non è la promessa della felicità, né la promessa di tempi migliori, né la promessa del cielo. Tutte quelle cose verranno, però non è quello che promettiamo, ma ciò che attira veramente gli uomini, veramente, è la visione di Cristo, quando vedono che Egli era Dio, che era perfetto. La manifestazione della sua gloria attirò i 12. La manifestazione della sua virtù li fece rimanere, ed è ancora la stessa cosa che attira. E questo ci porta ad una quarta parola, e questa parola è promesse. Promesse. La potenza dà la provvisione che viene acquisita, procurata, e questa porta alle promesse. Versetto 4. Per mezzo di queste, per mezzo di che cosa? Cosa vuol dire con queste? Per mezzo della sua propria gloria e virtù. La sua gloria e la sua virtù non sono solamente ciò che ci attira, ma la sua gloria come Dio e la sua virtù come perfetto ci elargiscono le sue preziose e grandissime promesse. Per mezzo di queste, la sua persona intrinsecamente divina e santa, per via di ciò che egli è, per via di chi egli è, questo è quello che significa, per via di ciò che egli è, Egli ci ha donato a noi, di nuovo verbo perfetto che significa continuità, Egli lo ha dato e questo ha un effetto continuo. E cos'è che ci ha dato? Oh, guardate qui, le sue preziose e grandissime promesse. Parola preziosa significa ovviamente di valore, costose, di onore, parola grandissime, magistos, sarebbe molto grandi, superlative, le più grandi che ci sono. Quindi mediante il Vangelo della salvezza, il nostro glorioso, maestoso, virtuoso e santo Signore Gesù ci ha generosamente e ci ha continuamente dato promesse. Promesse. Quali sono queste promesse? Beh, egli disse, chi crede in me vivrà. La promessa della vita. Disse, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Disse, perché io vivo, anche voi vivrete. E ci promise la vita di risurrezione. Tutte le sue promesse. Le promesse di tutto ciò che abbiamo visto in Prima Corinzi 3. Tutte le cose presenti, le cose future, la vita, la morte, tutto. Ci ha promesso la vita, ci ha promesso ogni benedizione nei luoghi celesti, ci ha promesso una grazia abbondante, grazia su grazia, ci ha promesso gioia, ci ha promesso forza, ci ha promesso guida, ci ha promesso aiuto, ci ha promesso istruzione, ci ha promesso sapienza, ci ha promesso lo Spirito Santo, ci ha promesso il cielo stesso, ci ha promesso ricompense eterne. È tutto nostro. Tutto quanto. Non sta nemmeno ponendo qualifiche alla cosa. Scorrete il Nuovo Testamento, trovate ogni promessa che gli ha fatto ed è vostra. Avete tutto. Siete sufficienti? Oh, certo che sì. Mediante la potenza divina è venuta la provvisione ad ogni persona che la acquisisce mediante la fede in Cristo e così diventa possessore di ogni promessa. Ogni singola promessa. L'ultima parola. Partecipi. Questo è troppo. Troppo. Tutto questo egli ce lo dà affinché noi diventiamo partecipi. Partecipi di che cosa? Affinché per mezzo di esse, di queste preziose e grandissime promesse, voi diventiate partecipi della natura divina. Wow. Cos'è che sta dicendo? Lo scopo delle promesse, ok? Lo scopo della bontà di Dio attraverso di Cristo era che voi poteste diventare partecipi della natura divina. Sta forse dicendo che il Padre Dio mi ha attirato mediante la gloria e l'eccellenza o la virtù che era attraente di Cristo e mi ha dato tutte queste promesse nella vera conoscenza salvifica del Figlio suo, affinché io potessi partecipare alla sua stessa natura? Esattamente. Quando venite a Gesù Cristo, ricevete tutto ciò di cui avete bisogno per la vita e per la pietà, ricevete tutte le promesse di Dio per il tempo e per l'eternità, e diventate partecipi della natura di Dio. Questo ha un duplice aspetto. Prima di tutto, è qui e adesso, no? Stai forse dicendo che se adesso sono cristiano, io sono anche partecipe della natura di Dio? Sì, sì. Giovanni 1,12 dice che diventiamo figli di Dio. Romani 8,9 dice che lo Spirito di Dio dimora in voi. Se lo Spirito dimora in voi, possedete la natura divina. Galati 2,20 dice che siamo stati crocifissi con Cristo e non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi. Dio vive in me. Cosa? Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Colossesi 1,26, Cristo in voi. La parola partecipe è koinonos. Spesso traduciamo questa parola con comunione, comunione fraterna. Significa essere partecipe o essere un partner. Noi partecipiamo con la vita di Dio, siamo partner nella stessa vita. Com'è possibile? Fine del versetto 4. Perché siamo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. C'è un senso in cui la nostra nuova vita in Cristo è una nuova natura, la natura divina, e siamo sfuggiti alla corruzione che ci caratterizzava prima della nostra conversione. La parola corruzione porta con sé l'idea di qualcosa che sia completamente decomposto, qualcosa che marcisce, che sia corrotto, rovinato, e noi eravamo così, marci fino al midollo, in decomposizione, in putrefazione, corrotti, rovinati. Il termine richiama il fetore di organismi in decomposizione, e noi siamo sfuggiti a tutto quello. Non è meraviglioso? Avete una nuova creatura in Cristo, è la vita di Dio in voi, siete partecipi della natura divina, essendo già sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. La corruzione che si trova nel mondo è il peccato marcio in putrefazione che è spinto dalla concupiscenza. Con la parola concupiscenza, epitomia, si riferisce a desideri empi, malvagi. Così al momento della salvezza, noi siamo sfuggiti. La parola raffigura una fuga riuscita dal pericolo. Siamo sfuggiti al marcire della nostra natura decaduta, peccaminosa, in decomposizione e maleodorante. Ed ora siamo nuove creature ed abbiamo una nuova natura in Cristo, la vita di Dio nella nostra anima. Quanto è meraviglioso! Quanto è meraviglioso! Ma c'è anche un altro senso a tutto questo. Pietro potrebbe avere anche in mente il futuro. E potrebbe anche star dicendo: il Signore vi ha salvati ed il Signore ha elargito su di voi tutte le provviste per la vita e per la pietà e vi ha concesso tutte le promesse affinché, così che nel futuro possiate diventare partecipi della natura divina essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E potrebbe persino includere lo stesso concetto della dimensione futura in questo senso. Potrebbe dire: un giorno parteciperete pienamente della natura divina quando anche la vostra carne sarà redenta e quando sfuggirete pienamente alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, quando avrete un corpo glorificato e sarete completamente perfetti. Ci sono due dimensioni qui. C'è un senso in cui già partecipiamo alla natura divina perché abbiamo un cuore nuovo, e c'è un senso in cui parteciperemo della natura divina quando avremo un corpo nuovo ad accompagnare al cuore nuovo, giusto? Siamo già sfuggiti spiritualmente alle concupiscenze del mondo, alla corruzione putrescente della nostra carne decaduta, però un giorno sfuggiremo temporalmente alla carne putrescente in decomposizione dei nostri corpi. In quel giorno saremo simili a Gesù perché lo vedremo come Egli è. Siamo partecipi della natura divina, Cristo vive in noi. Però parteciperemo ancora più avanti della pienezza di quella natura quando porteremo un corpo glorificato come quello di Gesù Cristo. Dunque la cosa ha un significato presente ed ha un significato futuro. Siamo sfuggiti alla corruzione spirituale della nostra natura decaduta ed un giorno sfuggiremo alla corruzione fisica della nostra carne decaduta. E questo di fatto potrebbe essere il punto principale di Pietro qui. Miei cari, questa è una porzione della scrittura affascinante. Ed i termini che Pietro usa qui sono molto interessanti, perché sta prendendo in prestito dal linguaggio della religione pagana. Il misticismo panteistico pagano ha sempre invitato gli uomini a riconoscere la natura divina che si trova in loro, giusto? E da vivere in accordo con essa, oppure la religione pagana ha sempre detto: perditi nell'essenza divina. I falsi maestri nei tempi antichi, nell'antichità, come anche in quelli moderni, hanno sempre posto l'accento sulla conoscenza trascendente. È quello che facevano gli gnostici: ascendete alla conoscenza trascendentale, dicevano. Pietro insiste sulla vera conoscenza, però. I falsi maestri ritenevano che la conoscenza trascendente elevasse l'uomo al di sopra del bisogno della moralità. Pietro dice: no, no, la vera conoscenza vi dà tutto ciò di cui avete bisogno per vivere una vita pia. I falsi maestri insegnavano che la santità era impossibile. Pietro dice che la santità è inevitabile. O saremo liberati dalla corruzione. Un autore l'ha espresso in questo modo: gli intellettuali pagani delle scuole rivali affermavano che si sfuggiva ai lacci della corruzione diventando partecipi della natura divina mediante namos, le opere, o mediante fufis, una qualche natura trascendente, ascendente. Pietro però riprende il loro linguaggio e risponde: no, si giunge alla vera conoscenza e alla liberazione della corruzione per pura grazia, mediante la fede. C'è sufficienza alla nostra salvezza? Ascoltate qui: qualunque cosa inferiore ad una salvezza completamente sufficiente schernisce Dio e disonora Cristo. Certo che è sufficiente! Il nostro Dio continua a dare più grazia. Più di che cosa? Più di quanto possiate mai comprendere. Chiniamo il capo in preghiera. Oh, è stata una serata meravigliosa, quella che abbiamo appena condiviso, padre. Siamo veramente così grati a te. La gioia della musica che ha riempito i nostri cuori, ed ora l'emozione di aver ascoltato della nostra sufficienza spirituale in Cristo. Oh, Signore, Signore, fa che non lo mettiamo mai in dubbio, ma che ne siamo riconoscenti e che comprendiamo il fatto che il problema è la nostra stessa ignoranza, che occhio non ha visto, orecchio non ha udito e non è neppure entrato nel nostro cuore, cioè che tu hai preparato per noi. Signore, apri i nostri occhi affinché possiamo comprendere ciò che abbiamo in Cristo ed affinché possiamo godere pienamente di tutte queste risorse e non essere così stolti da pensare di dover dipendere dalla sapienza degli uomini o che in qualche modo ci serva qualcosa in più, quando non potremo neppure cominciare ad esaurire tutto ciò che abbiamo. Oh Dio, grazie. Grazie perché hai provveduto a tutto ciò di cui abbiamo bisogno per permetterci di vivere in modo che ti glorifichi. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.